Ai microfoni di Radio Sapienza, Laura Ciglioni, che è appunto dell'Università Sapienza, Università di Roma. In uno sguardo, appunto, lei ha parlato del contesto, anche la posizione che ha preso l'Italia e anche l'Europa all'interno del conflitto del Golfo. In questo, appunto, in questo sguardo italiano, qual è, appunto, che ruolo ha avuto l'Italia e come si è comportata come attore, appunto, politico in quel contesto?
Allora, la guerra del Golfo segna senz'altro per l'Italia un tornante, appunto, come dicevamo oggi anche durante il convegno, piuttosto complesso, perché segna una frattura nella tradizione di politica estera italiana. È la prima volta dopo il 1945 che il paese partecipa con le sue forze armate, in particolare con l'aviazione, ad azioni di combattimento in un contesto di guerra. C'erano state delle prime missioni delle forze armate italiane fuori dal proprio territorio, ma in un contesto diverso, diciamo, di operazioni di interposizione o di peacekeeping, e quindi questo segna una frattura importante. In un paese che appunto aveva fatto, come si diceva oggi, dell'intermediazione, della vocazione anche al dialogo e alla pace, un fattore fondante di alcune sue culture politiche fondamentali, quella cattolica e quella comunista soprattutto. Quindi un crinale difficile che appunto l'Italia vive alla vigilia di una fase di profonde trasformazioni interne in un contesto politico che sembra molto stabile, quello del pentapartito, ma che è alla vigilia di grandi sconvolgimenti. L'Italia cerca per tutta la prima fase della crisi di trovare una mediazione, di seguire le vie della mediazione, anche sfruttando appunto la presidenza di turno del semestre di turno della Comunità Europea, però anche non vuole lasciare una distanza con le posizioni degli Stati Uniti e alla fine, in virtù di questa sua collocazione nel contesto internazionale, nella convinzione anzi anche che quella fosse una guerra che era combattuta, era un intervento armato combattuto sotto egida dell'ONU, quindi con l'idea della restaurazione del diritto violato in ambito internazionale, quindi di contribuire a una ricostituzione dell'ordine legale internazionale nel contesto post-89, decide di partecipare appunto alle operazioni militari, anche se non impegnando le proprie forze di terra. Quindi sicuramente una forza che combatte per la mediazione, scusate il gioco di parole, fino all'ultimo minuto, ma che poi al momento della scelta decide per la sua collocazione internazionale, i rapporti con gli alleati e anche per il tipo di conflitto che si va prospettando di appunto intervenire pur con un impegno militare non preponderante per ristabilire, questa fu la motivazione, no? Non si chiese una dichiarazione di stato di guerra, ma diciamo, l'attuazione della seconda parte dell'articolo 11, cioè il contributo dell'Italia a organizzazioni internazionali per ripristinare la legalità e la pace internazionale. Quindi in questo caso il contesto onusiano, come anche nella rappresentazione abbiamo detto dei partiti rispetto alle proprie opinioni pubbliche di riferimento, è fondamentale.
Invece rispetto a oggi, anche perché oggi è la giornata internazionale dei diritti umani, l'Italia come si colloca? Cioè, nel senso, è più un attore di nuovo che media oppure appunto sta un po' da parte, diciamo, non prende una posizione? Come lo può, diciamo, come possiamo analizzare l'Italia di oggi rispetto ad alcuni contesti anche politici?
Allora, questa forse è una domanda su cui lo storico fa più fatica a rispondere, perché appunto la nostra prospettiva è quella di radicare semmai nel presente, no, alcune domande con lo sguardo rivolto al passato. Posso provare a dare, non tanto sul campo specifico dei diritti umani o di altri impegni puntuali, una risposta complessiva, nel senso che l'Italia ha mantenuto appunto anche nel campo delle operazioni di peacekeeping, di costruire una propria identità come peacekeeper internazionale, un impegno importante, sostenuto soprattutto fino alla crisi del 2011, la crisi economica globale che in Italia arriva, diciamo, intorno al 2011, un impegno importante che continua, diciamo, quindi a svolgere nell'interno di quelli che sono stati i grandi pilastri, alcuni grandi pilastri della sua politica estera, tra cui appunto l'appartenenza all'ONU, quello alla politica, diciamo, di integrazione europea e anche quello transatlantico. Ovviamente tutto questo va contestualizzato, faccio riferimento qui proprio davvero a studi di relazioni internazionali che sono forse più adatti a rispondere recenti, alla luce, diciamo, di un quadro di grandi cambiamenti anche per il paese, che è un paese che se nella guerra fredda appunto aveva avuto dei margini di media potenza regionale che gli consentivano degli spazi di manovra anche significativi, in un paese che oggi alcuni storici delle relazioni internazionali percepiscono come crescentemente marginalizzato, ma non rispetto a questo singolo campo, diciamo, di intervento o diciamo, ecco, interessi specifici, ma che in un contesto mondiale che è in una transizione appunto complessa e non ancora conclusa, con nuovi attori internazionali e un'epoca di nuove crisi, ecco, un paese come l'Italia che ha perso quei vantaggi marginali dati dalla guerra fredda e che ha vissuto alcuni passaggi strutturali complessi, si trova forse in una marginalizzazione più significativa di altre fasi della sua storia rispetto al contesto internazionale. Questo non toglie che appunto in alcuni forum continui a svolgere anche in continuità con il passato alcuni appunto impegni che rientrano in questi grandi pilastri, anche se, come si diceva oggi, dopo la guerra fredda, anche quei pilastri hanno avuto interpretazioni diverse in base ai diversi governi e alle diverse stagioni della politica italiana.
Grazie
A
mille.
voi.